Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Allora, visto che vi era piaciuta moltissimo la modalità domanda e risposta che ho fatto sul multilinguismo, ho deciso di fare un altro episodio oggi e rispondere alle tantissime domande che mi arrivano sempre e in continuazione sul nostro stile di vita. Come sapete, noi siamo viaggiatori a tempo pieno, quindi viaggiamo sempre, non abbiamo una casa stabile. E questo credo che comunque susciti un po' di curiosità e anche proprio negli aspetti pratici. Quindi oggi mi piacerebbe rispondere a tante delle domande che mi avete inviato e cercherò, diciamo, di rispondere il più concisamente possibile a tutte le domande che mi avete fatto. Ok, allora parto direttamente in prima, anzi parto in quinta. Allora, come avete deciso di abbracciare questo stile di vita? Questa sicuramente è una domanda a cui ho risposto spesso, ma che ovviamente non tutti magari possono sapere perché non tutti mi seguivano allora, quindi questo stile di vita è nato un po' per caso, a dire il vero, nel senso che io e Alex siamo sempre stati molto inclini al viaggiare, al vivere proprio in posti che non fossero la nostra casa, la nostra città, che in questo caso è Marbella, in Spagna. E già nel 2009 avevamo fatto un'esperienza di un mese a Barcellona, quindi quello, diciamo, che forse ha iniziato un po' il tutto proprio a livello di pensieri, perché avevamo pensato: ah, che bello, ogni anno potremmo fare un mese da qualche parte. E noi ovviamente pensavamo un mese di qua in qualche città europea. Poi è successo che io ho cominciato a lavorare come insegnante a Marbella, quindi comunque il mio lavoro richiedeva la mia presenza in un posto e quindi tutto questo è un po', diciamo, si è affievolito, ecco, tutti questi pensieri si sono un po' affievoliti e li abbiamo messi da parte. Questo fino a quando è nato Oliver, e quando è nato Oliver per me è stato molto chiaro che il mio lavoro non era molto conciliabile con il tipo di maternità che io volevo e che desideravo, con la quantità di tempo che io desideravo passare con i miei figli, e quindi niente, praticamente ho deciso di iniziare una transizione verso l'online e di puntare sul blog e sul mio sito. Da lì poi ho creato i corsi online e ho poi scoperto che potevo mantenermi con questo lavoro e quindi ho puntato tutto lì, ho lasciato le mie lezioni ed è stato in quel momento praticamente che abbiamo deciso di riprovare, o che comunque la fiamma del viaggio si è risvegliata. Quindi nel luglio del 2018 abbiamo deciso di andare 2 mesi in Canada. Emily ovviamente a quel punto aveva un anno e qualcosa, aveva 18 mesi più o meno, e Oliver aveva sui 4 anni, no scusatemi, sui 3 anni, Oliver aveva i 3 anni. Quindi abbiamo preso tutto, abbiamo fatto i bagagli e siamo partiti per 2 mesi in Canada. Abbiamo vissuto un mese a Montreal e poi abbiamo viaggiato un altro mese per tutta la zona del Quebec. Quindi dopo questo è successo un giorno che eravamo seduti sul divano e a un certo punto ho detto ad Alex: certo che sarebbe bello poter continuare a viaggiare in questo modo, adesso pensa un po', potremmo andare in Sud America per esempio e farci ancora qualche mese là e poi andare ancora, non lo so. E lui mi ha detto: ma in realtà possiamo, con i nostri lavori possiamo. E in quel momento credo che ci siamo guardati tutti e due e abbiamo detto, forse abbiamo riso per l'assurdità del pensiero, e però quel possiamo ha fatto rinascere una piccola fiamma in tutti e due e abbiamo pensato che effettivamente potevamo farlo, effettivamente potevamo provarci, potevamo viaggiare. Quindi siamo tornati a Marbella e abbiamo venduto tutto quello che avevamo, tra l'altro un sacco di mobili li abbiamo restituiti all'IKEA perché non era neanche un anno che li avevamo comprati, quindi proprio li abbiamo smontati e restituiti all'IKEA e in più abbiamo venduto la macchina, abbiamo venduto tutto, ci siamo trasferiti in un Airbnb e abbiamo cominciato a pianificare questo viaggio nel 2019, nel giugno siamo partiti, quindi praticamente un anno dopo a questo possiamo, detto così sul divano una sera, siamo riusciti a partire dopo aver venduto praticamente tutto quello che possedevamo. A Marbella abbiamo ancora una o due valigie e le nostre bici piegabili che le abbiamo mantenute, che le abbiamo tenute là perché comunque sono bici molto belle che vorremmo recuperare quando torniamo. E questa è un po' la risposta, come abbiamo deciso di abbracciare questo stile di vita. Diciamo che lo stile di vita è un po' arrivato, non pensavamo di essere persone adatte a questo stile di vita e invece ci siamo lanciati e grazie proprio alla tipologia del nostro lavoro siamo partiti, ci siamo buttati e ci è piaciuto molto ed è da allora che viaggiamo, quindi adesso è un anno e mezzo. Ok, altra domanda, che forse mi sono già dilungata troppo. In base a cosa decidete le vostre destinazioni? Allora, questa domanda probabilmente dovrei farla ad Alex, perché è Alex il planner della situazione, però diciamo che in generale, proprio per rispondervi molto molto concisamente, noi sapevamo che volevamo fare Asia, Australia, Nuova Zelanda, Sud America e poi Canada. Probabilmente volevamo saltare l'America del Nord perché l'abbiamo già visitata parecchio e non ci interessava moltissimo, quindi questo era il programma e volevamo proprio seguire quest'ordine, insomma fare il giro e tornare a casa. Poi per le destinazioni diciamo che in generale all'inizio decidevamo molto in base un po' alle destinazioni più in voga, per esempio, che ne so, se volevamo andare in Thailandia ovviamente volevamo andare a visitare Chiang Mai, quella zona lì, e poi Bangkok, quindi vedere il nord e il sud. Ma decidevamo anche molto in base al tempo, al clima, perché volevamo evitare stagioni torride, volevamo evitare le stagioni della pioggia, volevamo seguire il sole. Poi vabbè, piano piano, mentre vivendo là, ci siamo resi conto che abbiamo dovuto comunque scendere a compromessi con il clima e alla fine non era assolutamente come diceva internet, ovvero che spesso e volentieri la stagione della pioggia, diciamo che era un acquazzone al giorno. E voilà, probabilmente in quello ci eravamo preoccupati più del previsto e non c'era tanto motivo di preoccuparsi così tanto. Poi un altro fattore sono stati sicuramente i voli, quindi noi volevamo scegliere soprattutto voli diretti, volevamo volare il meno possibile per questioni ambientali, per ridurre un po' un minimo la nostra impronta di carbonio e a volte abbiamo anche ovviamente basato delle scelte sui prezzi dei voli, perché per esempio fare una tratta piuttosto che un'altra significava risparmiare davvero tanti soldi. In generale però poi per quanto riguarda proprio le aree dove fermarci nelle varie città, lì dipendeva sempre dalle infrastrutture, perché comunque noi lavoravamo, quindi avevamo bisogno di internet, avevamo bisogno di strutture decenti per poter lavorare e anche per questo comunque abbiamo scelto come prima tappa asiatica Singapore, perché diciamo che è un po' un misto tra Asia ed Europa e ci siamo sentiti più a nostro agio ed è stata una scelta veramente azzeccata. E poi per le altre città del sud-est asiatico, per esempio, lì è tanta ricerca, tanta lettura su internet, tanta lettura di esperienze altrui, di blog e ovviamente anche considerando che non avevamo una macchina, quindi dovevamo comunque trovare posti vicino a trasporti pubblici, ma inoltre non volevamo posti troppo vicini alle zone turistiche, quindi cercavamo di vivere più con i locali, insomma. Veramente lì è tutto merito di Alex, perché è lui che ha fatto tutta la ricerca su tutti gli Airbnb e tutti i quartieri, tutte le città che abbiamo visitato, quindi su quello veramente chapeau a lui. E poi ovviamente vabbè, andando avanti abbiamo anche dovuto cambiare progetti, perché ad esempio quando eravamo a Bangkok abbiamo cominciato a renderci conto di un problema molto molto grave, che è quello dell'inquinamento, e i livelli di inquinamento erano altissimi e abbiamo scoperto che la città successiva dove saremmo andati, ovvero Hanoi in Vietnam, i livelli erano ancora più alti, i livelli di inquinamento, e quindi abbiamo dovuto cambiare i progetti anche lì. Siamo rimasti una settimana e mezzo, mi sembra, da noi, e poi siamo andati giù a Hoi An. E Hoi An all'inizio non era proprio nei progetti, se non per un passaggio proprio di pochi giorni, ecco, una settimana magari. Quindi ecco, sì, diciamo che strada facendo abbiamo anche dovuto cambiare piani, per non parlare ovviamente del Covid, che eravamo a Bali, dovevamo ancora fare tutta la tantissima parte dell'Asia e non ci siamo arrivati, abbiamo scelto di venire in Nuova Zelanda, che è stata una scelta azzeccatissima. Quindi niente, in generale praticamente più andavamo avanti e meno pianificavamo, ma all'inizio credo che l'aver pianificato tutto proprio nei minimi dettagli, aver anche proprio preso gli alloggi, i voli per i primi 4-5 mesi è stata comunque una sicurezza, quindi io sicuramente la consiglierei, perché è stata proprio una sicurezza mentale e non doversi preoccupare di dove andiamo dopo, ma averlo già deciso, averlo già prestabilito. Ok, quali sono le cose che ti mancano di più della vostra vita di prima? Quando ho letto questa domanda ho dovuto pensarci tantissimo, perché cose non mi manca assolutamente niente, non ci manca niente, non ci manca la scuola dei bimbi, non ci mancano i posti, non ci mancano le case, non ci manca niente, ci mancano le persone ovviamente, quello sì, le persone ci mancano sempre, tantissimo, fortemente, con tutti noi stessi, vorremmo abbracciarle, e questo sì, ovviamente è l'unica cosa che ci manca della nostra vita di prima. Come conciliate lavoro e viaggio? Allora, questo è facile, una domanda facile finalmente. Allora, noi praticamente abbiamo sempre fatto a turno, nel senso che adesso che siamo in Nuova Zelanda ormai da 10 mesi è più facile, perché i bambini stanno andando ad una piccola scuola Montessori, quindi comunque al mattino io e Alex possiamo lavorare, e poi se dobbiamo continuare a lavorare, i bambini ormai dopo un anno e mezzo di, anzi molto di più perché io e Alex abbiamo sempre lavorato da casa, comunque loro sono abituati a lasciarci lavorare, quindi se dobbiamo lavorare loro ci lasciano lavorare. Però devo dire che mentre stavamo viaggiando ed eravamo sempre tutti insieme, quindi non c'era scuola, non c'erano babysitter, se non in pochissimi posti che le ho trovate, facevamo turno, quindi durante la settimana Alex lavorava al mattino, io lavoravo al pomeriggio e il fine settimana lo dedicavamo a viaggiare, quindi diciamo che è anche per questo che abbiamo sempre voluto stare minimo un mese in ogni posto, proprio per poter comunque vivere anche il posto, vivere anche la cultura locale, cercare di, insomma, fare vita normale in un posto diverso. Come fate a mantenervi solo con un lavoro online? Allora, come facciamo a mantenerci? Boh, è il nostro lavoro. È il nostro lavoro e ci dà un buon salario sia a me che a lui, e quindi possiamo tranquillamente mantenerci con questo lavoro. Io ormai lavoro online da 4-5 anni forse, quindi comunque diciamo che è un lavoro ormai ben come si dice, oliato, e Alex lavora online da quando aveva 20 anni, quindi ecco, diciamo che il lavoro non manca e siamo molto molto fortunati, e così che possiamo mantenerci. Ok, altra domanda, dettagli pratici, tipo assicurazione. Ok, noi abbiamo un'assicurazione di viaggio, la nostra assicurazione è True Travelers e copre tutte le emergenze sanitarie, ma poi per esempio io qui in Nuova Zelanda ho avuto un problema, sono dovuta andare dal ginecologo, fare ecografie eccetera eccetera, che comunque è stata una bella spesa economica, cioè una bella spesa non economica, e l'assicurazione ha coperto tutto, per fortuna, quindi ecco, siamo stati felici. E tra l'altro ricordo che c'era una domanda relazionata più o meno a questo argomento, che era quello dei vaccini per i bambini. Noi i vaccini, avevamo fatto i vaccini prima di partire, ovviamente i vaccini di più importanti per partire, e invece per i vaccini proprio del calendario spagnolo siamo stati fortunati, perché Emily aveva appena fatto fatto l'ultimo che le toccava fino ai 3 anni e quando ha avuto 3 anni, un po' dopo, qualche mese dopo, eravamo qua in Nuova Zelanda e ha fatto anche quel vaccino lì qua in Nuova Zelanda. È stata un'esperienza ottima e non abbiamo mai avuto problemi, e anche per Oliver è successa la stessa cosa, ovvero che lui aveva già fatto il vaccino dei 3 anni e poi non gli spettava niente secondo il calendario spagnolo fino ai 6 anni, quindi insomma non ha più dovuto fare niente. Ok, per fare uno stile di vita come il vostro servono più o meno soldi di uno stile di vita tradizionale? Allora, dipende dallo stile di vita, nel senso che io posso parlare del nostro stile di vita. Può essere addirittura più economico in viaggio in alcuni posti, perché Marbella è molto cara. La vita di tutti i giorni quindi può essere più economica, l'affitto addirittura nel sud-est asiatico per esempio può essere più economico, però ovviamente ci sono altre cose come cose extra, tipo le escursioni, che comunque ovviamente si gira di più, i biglietti dei musei, i biglietti delle varie attività che facciamo. I voli ovviamente, i trasporti, tutto questo ovviamente è extra e tutto questo costa. Comunque devo dire che non pagando la scuola dei bambini, che era una scuola molto cara a Marbella, perché in Europa purtroppo tantissime scuole Montessori, soprattutto nel sud dell'Europa, sono a pagamento e sono care, quindi diciamo che non pagando la scuola dei bambini paghiamo tutte le cose extra, ecco, tutte queste cose extra che di cui parlavo adesso. Poi vabbè, noi comunque come voli cerchiamo sempre di evitare, come dicevo prima, di volare il più possibile. Se possiamo ci muoviamo per terra, quindi ad esempio anche all'interno dei paesi, ad esempio in Thailandia eravamo andati in treno notturno da Chiang Mai a Bangkok, lo stesso avevamo fatto in Vietnam per andare dal nord al sud. Per quanto riguarda, se mi chiedete più caro o meno caro, non posso proprio rispondere a questa domanda, perché appunto dipende dal vostro stile di vita. Per noi direi che è quasi uguale, soprattutto prima di essere qua in Nuova Zelanda era praticamente uguale. Qua l'affitto è un po' più caro magari, poi i bimbi stanno andando ad una scuoletta, abbiamo trovato una babysitter, quindi ecco, qua è più vita normale. Ma mentre viaggiavamo veramente i costi erano praticamente uguali a quelli di Marbella, includendo la scuola dei bambini. Vediamo un'altra domanda. Ci vogliono dei risparmi per partire a fare un'esperienza del genere? Allora, sì e no, diciamo la verità, sì e no. Perché? Perché noi abbiamo conosciuto tantissime persone che viaggiando, abbiamo conosciuto tantissime altre famiglie con bambini che hanno fatto la nostra stessa scelta, ma tante di quelle che non avevano dei risparmi e non lavoravano in viaggio, quindi non avevano un lavoro online, sono dovute tornare, nel senso che hanno avuto un'esperienza poi positiva finché è durata, ma poi hanno dovuto tornare perché non avevano più soldi. Quindi ecco, quello secondo me è veramente molto più stressante, partire senza risparmi, e io personalmente non sarei partita probabilmente se avessi dovuto toccare i miei risparmi, nel senso che noi comunque abbiamo fatto questa scelta anche perché lavoriamo in viaggio. In più noi prima di partire abbiamo venduto tutto, compreso la macchina, quindi già quello in parte ha pagato i primi mesi di voli e di alloggio, però il risparmio è una pace mentale, ecco, diciamo così, è una sicurezza che comunque è bene avere, secondo me, quando si sceglie uno stile di vita di questo tipo, ecco. Altra domanda: che cosa ti piace di meno di questo stile di vita? Niente, credo. Cosa mi piace di meno? Di meno, vabbè, mi piace appunto che non ho le mie persone qui, è un po' quello che mi manca di più del mio stile di vita tradizionale, ecco, non ho le mie persone, non ho i miei amici, non ho la mia famiglia, e quello probabilmente è quello che mi piace di meno. Il fuso orario magari rende più difficile parlare con la famiglia, a volte si devono fare più sacrifici. Sì, quella è la cosa che ci piace di meno, ma c'è veramente poco che non ci piace di questo stile di vita. Ok, quindi come fate a stare insieme 24 ore al giorno? Allora, bella domanda. Non stiamo insieme 24 ore al giorno, ci spareremmo altrimenti probabilmente. Visto che ne sapete qualcosa dal lockdown, sì, sapete che è veramente molto complicato stare insieme 24 ore al giorno e anche se può sembrare che noi stiamo insieme 24 ore al giorno, in realtà ci prendiamo sempre i nostri spazi. Per me gli spazi sono veramente molto molto importanti, gli spazi individuali. È molto importante mantenere l'individuo dietro il genitore, e quindi noi l'abbiamo sempre fatto, nel senso che comunque, appunto, come dicevo prima, facevamo a turno a lavorare, magari un pomeriggio, se io avevo meno lavoro, potevo andare, mi facevo un giro da sola. Io poi ho sempre mantenuto la mia passione per il ballo, quindi ho ballato e sono uscita a ballare, a fare lezioni di salsa, di ballo in tutte le città che abbiamo visitato, e Alex allo stesso modo usciva a correre, usciva a fare i suoi esercizi, usciva a farsi una passeggiata. Ecco, diciamo che abbiamo sempre 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 mantenuto i nostri spazi, perché altrimenti questo stile di vita non sarebbe possibile. Ok, adesso credo di aver esaurito più o meno le domande relative allo stile di vita, e ci sono ancora alcune domande sui bambini che interessano molto, immagino. Come fate con la scuola dei bambini? Allora, non facciamo, nel senso che i bambini non vanno a scuola. Adesso qua, sì, in Nuova Zelanda negli ultimi 2 mesi ho trovato una scuoletta Montessori e quindi sono andati in questa scuoletta. È successo a Singapore che avevo trovato una scuola a Reggio Emilia, molto molto carina, molto flessibile, quindi erano andati anche a quella scuoletta 2 o 3 volte a settimana. Però ecco, diciamo che in realtà noi siamo partiti pensando che non sarebbero andati a scuola, pensando che comunque la cosa veramente importante è la scuola della vita, la scuola del mondo, che un'esperienza del genere comunque non tutti i bambini possono averla, e che tutto quello che il mondo aveva da offrire ai nostri figli sarebbe stato assolutamente sufficiente, e anzi molto di più, sarebbe stato molto più importante che andare a scuola. Quindi ecco, noi siamo partiti pensando che non avremmo fatto alcun tipo di scuola, alcun tipo di homeschooling. Poi è successo viaggiando che comunque io, essendo montessoriana, osservo le esigenze, i bisogni dei bambini e gli interessi dei bambini, e quindi ho notato degli interessi per le lettere, per la matematica, per i numeri, eccetera, eccetera, e li ho soddisfatti, ecco. Quindi ho comprato alcuni materiali che hanno viaggiato con noi, e abbiamo fatto dei giochi a casa, però giochi più didattici, più improntati proprio verso materie didattiche, però non in maniera didattica, ecco, quindi proprio solo giocando. Per noi la base è comunque sempre stato il viaggio, quello che potevamo imparare in viaggio. Tipo l'altro giorno siamo arrivati in un porto e c'erano dei pescatori che stavano pulendo il pesce, e quella per noi è scuola. Siamo andati in una fattoria, stavano mungendo le mucche, quella per noi è scuola, ecco. Quindi diciamo che per noi la scuola è proprio veramente tutto quello che è intorno a noi. Non la definiamo world schooling perché non facciamo niente di tutto quello, nel senso che non andiamo degli incontri con altre famiglie di world schooling, magari in futuro, chi lo sa, ma per ora non l'abbiamo mai fatto, ma è la scuola della vita, ecco. Quindi non eravamo mai intenzionati a fare alcun tipo di homeschooling. E successo che abbiamo fatto questa esperienza, insomma, e proprio in base a questa esperienza io ho creato il mio nuovo corso online, che proprio si chiama proprio co-schooling, educare a casa, in cui racconto un po' la nostra esperienza e racconto quello che secondo me è importante nei primi 6 anni di vita, le cose su cui concentrarsi nei primi 6 anni di vita con i bambini, sia che vadano a scuola sia che non vadano a scuola, ma comunque proprio mantenere questo approccio di gioco. E sì, quindi questo un po' risponde alla domanda della scuola. Mi avete anche chiesto quando andranno a scuola i bambini, e a questa domanda non so rispondere, non l'abbiamo ancora deciso. Poi, i bambini non richiedono mai un posto fisso, un posto stabile da chiamare casa? Ecco, ho ricevuto tantissime tantissime domande così, e la verità è che no. Emily, questo stile di vita è l'unico stile di vita che conosce, è l'unica vita che conosce, perché comunque lei aveva 18 mesi quando siamo andati in Canada, poi abbiamo passato un po' di tempo di nuovo a Marbella, ma poi siamo partiti, quindi diciamo che per Emily questa è vita normale. Per Oliver sicuramente per lui c'è stato più un periodo di transizione, ma si è abituato velocissimamente, e anzi hanno entrambi sviluppato ancora più spirito di adattamento, che già sappiamo che i bambini sono adattabili, che si adattano facilmente, ma veramente io in viaggio ho visto una crescita del loro senso di adattamento incredibile. Hanno sviluppato più capacità di uscire dalla propria zona di comfort con molta facilità. Io oggi vedo che comunque anche le transizioni, i cambiamenti, quando dobbiamo fare le valigie, i giorni di cambio non sono più difficili come magari lo erano all'inizio, che magari eravamo tutti nervosi. No, adesso semplicemente facciamo le valigie e partiamo. Siamo tutti molto tranquilli, molto rilassati. Magari Oliver è ancora quello che fa un po' più fatica, ma semplicemente perché lui è proprio questo tipo di personalità, e quindi ancora a maggior ragione questo lo ha aiutato tantissimo, proprio il fatto di praticare ad uscire dalla propria zona di comfort. Secondo me è stata un'esperienza veramente ottima in tutti i sensi, e anche a livello sociale, perché la prossima domanda è: come gestite lo sviluppo sociale dei bambini visto che vi spostate sempre? E così ho ricevuto tantissime domande. Allora, partiamo dal presupposto che i primi 5-6 anni per i bambini a livello di sviluppo, in termini teorici, è più importante il nucleo familiare piuttosto che l'aspetto sociale. Quindi io sono partita con questa base, poi anche in termini pratici io e Alex ce ne siamo sempre resi conto, proprio sulla nostra pelle, sulla nostra famiglia, che i bambini sono molto più felici quando possono stare con noi e quando noi dedichiamo loro tempo, piuttosto che quando stanno con gli amici. Quindi se dovessi mettere sul piatto della bilancia ciò che li rende più felici tra amici e famiglia, è sicuramente la famiglia, lo stare con noi. Quindi io non ero assolutamente preoccupata dell'aspetto sociale. Questo è qualcosa che avete cominciato a farmi pensare voi da casa, appunto chi mi segue su Instagram, ma per me non è proprio mai stato un problema quello dell'aspetto sociale. Ovviamente mi dispiaceva che lasciassero delle amicizie importanti a Marbella, ma siamo riusciti comunque a mantenerle attraverso le videochiamate. Inoltre, ecco una cosa molto importante, è che comunque l'aspetto sociale alla fine, nonostante io non fossi proprio preoccupata, alla fine l'aspetto sociale non si è assolutamente rivelato un problema, anzi abbiamo sempre trovato moltissimi amici in ogni posto dove siamo andati, anzi a volte era proprio Oliver a trovarli, e spesso e volentieri ricorderò per sempre la prima volta che ha trovato un'amica da solo. È stato a Singapore, e lui, che davvero non era proprio da lui questa cosa che ha fatto, ma stava saltando sul tappeto elastico con una bambina e le fa: ciao, come ti chiami? E boom, da lì ha capito che solo con questa domanda poteva fare delle amicizie. Poi vabbè, i bambini hanno molto meno bisogno di grandi formalità per fare amicizie, però comunque per Oliver era ancora sicuramente un ostacolo. Invece da quel momento diciamo che è stato un momento di insegnamento, è stato un momento lampadina, e Oliver è uscito dal suo guscio in una maniera incredibile durante questo viaggio, e quindi devo dire davvero che è stata un'esperienza positiva in termini di sviluppo e anche di sviluppo sociale a tutto tondo. Ovviamente poi c'è sempre tristezza quando dobbiamo salutare nuovi amici conosciuti in viaggio, ma anche sempre gioia e curiosità per gli amici che poi verranno, perché poi comunque, lo ripeto, alla fine il loro punto di riferimento, quello di cui loro hanno davvero bisogno per essere felici, siamo noi, siamo io e Alex. Finché ci siamo io e Alex va tutto bene. Quindi ecco, no, non ci siamo mai preoccupati di questo aspetto sociale, e tra l'altro proprio di questo tema tratto anche nel mio nuovo corso del co-schooling, perché credo che sia un po' un mito il fatto che i bambini abbiano bisogno di altri bambini, soprattutto nei primi 6 anni di vita. Poi dopo certamente che ne hanno bisogno perché diventano esseri sociali, ma vabbè, questo è un altro discorso. E quindi ecco, questo più o meno sono le domande che mi avete fatto, le più ripetute. Ce ne sono poi tantissime altre a cui non ho tempo di rispondere adesso, ma devo dire che queste sono un po' quelle più in voga. Spero che vi siano piaciute le risposte, spero che magari a qualcuno possano avere ispirato, perché io credo veramente che questo stile di vita, soprattutto se fate un lavoro online, lo consiglierei in un battibaleno, perché a noi ha dato tantissimo. e spero veramente che possa, tra virgolette, ispirare altre persone a fare lo stesso e magari addirittura a provare a rivoluzionare la loro vita cambiando lavoro, dedicandosi, insomma, buttandosi sull'online o dedicandosi comunque a un lavoro che si possa fare in giro per il mondo. Io quando vedo dei giovani o parlo con dei giovani lo consiglio sempre di cercare di un lavoro che possa farli viaggiare, che possa dare loro la libertà di movimento, che quando sarà finito questo incubo del Covid comunque permetterà di nuovo di viaggiare, di visitare, perché comunque il viaggio è una... Non so come definire il viaggio è uno status mentis, è un qualcosa che una volta che inizi non puoi più fermarti e ti dà talmente tanto che non puoi immaginare la tua vita senza il viaggio, quindi sicuramente lo consiglierei soprattutto a famiglie con bambini, perché nonostante si senta spesso dire ma perché viaggiate adesso, che i bambini dimenticano, i bambini non dimenticano, è quello che rimane e quello che conta veramente. Magari non ricordano i nomi delle città, ma ricordano le sensazioni, ricordano i profumi, ricordano gli odori. Sicuramente è un'esperienza che fa bene a tutti, che a noi, a tutti e quattro, ha cambiato tantissimo e ha insegnato tantissimo, ed è un'esperienza che consiglierei a tutti. Ah, e un'ultima domanda che mi avete chiesto è: quando tornerete in Europa? Questa è la domanda del secolo. Allora, quando torneremo in Europa? In realtà credo presto, perché noi, il nostro visto qua in Nuova Zelanda scade tra febbraio e marzo e quindi dovremo lasciare la Nuova Zelanda, e data la situazione mondiale in questo momento non credo che sia possibile né responsabile viaggiare, e quindi torneremo e ci fermeremo per un po', non ci fermeremo ma ci fermeremo in Europa. Avverrà a breve, ma non abbiamo assolutamente finito di viaggiare. E basta, con questo credo di aver risposto a tutto e spero che vi sia piaciuto, e vi ricordo che mi trovate su Instagram e su Facebook come La Tela di Carlotta Blog, e ovviamente mi trovate anche a casa mia, ovvero sul mio sito www.lateladicarlotta.com. Buona giornata, buona serata, buonanotte a seconda di dove sei nel mondo. Ciao!